Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sono tre domeniche che Gesù ci parla per mezzo di parabole. La parabola non è una storiella, la parabola è un'immagine familiare che poi ti ritorna nella memoria e tu ad agio la mastichi, la applichi, trovi qualcosa che va bene per te. Stasera abbiamo tre parabole. La prima, trovare un tesoro, vincere al totocalcio, al superenalotto, non lo so. La seconda, una perla preziosa, ma talmente preziosa oggi diremmo un diamante di quelli grandi, grossi, che vale la vita intera. E queste due sono abbastanza simili. Poi la terza parabola invece recupera il concetto di domenica l'altra, quando parlava del buon grano e della zizzania che crescono insieme, ma poi c'è un momento in cui le cose si mettono a posto. Pesci buoni, pesci cattivi, dice stasera la parabola. Allora, proviamo a cogliere il messaggio. Cominciamo dalla prima lettura. Salomone a 19 anni diventa re di Israele. È inesperto, non è capace di governare. Allora va davanti al Signore e fa una bella preghiera. Ecco, mi pare di vedere i nostri giovani quando stanno per fidanzarsi e prima di decidere che quella è la persona che sposeranno vanno davanti al Signore a chiedere davvero luce. Mi sembra di vedere ciascuno di noi quando dobbiamo prendere certe decisioni importanti, mettere al mondo un figlio, adottare un figlio, decidere anche di comprare la casa, di aprire un mutuo. Che bello, pregare il Signore. E Salomone non chiede soldi, non chiede potere, chiede sapienza, chiede di essere in grado di svolgere il compito che la provvidenza gli ha preparato. Io penso che è una lezione anche per me, forse anche per voi, tutte le volte che preghiamo. Molte volte andiamo sul materiale, sulle cose immediate, le cose che ci scottano in quel momento. No, Signore, dammi prima di tutto lo Spirito Santo. A me pare che se facciamo questa preghiera anche il resto del Vangelo diventa chiaro. Alla fine del Vangelo Gesù dice agli Apostoli: ma avete capito o non avete capito? E loro hanno detto, sì, sì, abbiamo capito. Ecco, io invece aggiungo, Signore, illuminami perché possa capire. Una seconda premessa, la seconda lettura. Guardate, fa due affermazioni che ci toccano molto da vicino. Nella vita capitano delle cose negative, dolore, prove, difficoltà, incomprensioni, a volte addirittura violenza, guerra, uccisione violenta. Ma dov'è il Signore? Perché c'è il male? San Paolo ha il coraggio di affermare che tutto concorre al bene delle persone che si fidano di Dio. No, ma se Dio c'è deve svolgere il mio progetto, se Dio c'è deve uccidere tutti quelli che pensano diverso da me, uccidere tutti quelli che fanno la guerra. Cioè, capitemi, noi siamo ancora dei bambini a volte che pretendiamo di avere Dio al nostro servizio per realizzare il nostro progetto. È il contrario, Dio ha un progetto e per realizzarlo ha dato suo figlio. E io sono qui a fare un'affermazione di fede, per me invito voi a farla. Signore, mi fido della tua parola. Hai detto che tu salvi la vita di tutte le persone. Io non so come farai, ma mi fido di te e mi metto nelle tue mani. E allora Paolo aggiunge che Dio ha veramente un progetto, l'ha pensato da sempre. Non siamo nati per sbaglio, non siamo nati solo perché mamma e papà hanno fatto l'amore. Siamo nati perché Dio ci ha chiamati all'esistenza. È una parola che Lui ha detto che durerà per sempre e sulla quale si è impegnato a una piena realizzazione. Ma io vorrei la realizzazione di qui, in questa terra, con i soldi, la salute, una bella famiglia, tanto amore. Auguriamocelo, è bello. Ma io voglio soprattutto che al di là di questa vita terrena ci sia una vita che dura per sempre nell'amore. Ecco, queste mi paiono le due premesse per capire le parabole. Poi Gesù stasera ci guarda e dice, vi racconto queste due parabole, provate a riflettere. C'è l'occasione di cambiare radicalmente la vita, hai trovato un tesoro, dice il Vangelo, va, vende tutto, quindi si libera di tutto e compra quel campo, oppure va, vende tutto e compra quella perla. Cioè Gesù sta mettendoci davanti questa domanda: cosa fai nella vita? Perché vivi? Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere? Vale la pena di vivere questa vita terrena? Qual è il tesoro che hai scoperto per il quale tu sei deciso a vendere tutto pur di averlo? No, ma no, andiamo avanti rotolando un giorno dopo l'altro, quel che capita, capita. No, Gesù ci dice, c'è un tesoro importante perché cambia la vita e la cambia radicalmente. Voglio farvi degli esempi perché penso che sia la cosa migliore. Il primo esempio, mi capita abbastanza spesso, un ragazzo, una ragazza, 19, 20, 21, 22 anni, si innamora, taglia tutti i ponti che aveva precedentemente perché ha trovato un tesoro e su quel tesoro investe tutte le sue energie. Magari sbaglia, magari prende degli abbagli, lo sappiamo tutti per i nostri figli, però è bellissimo vedere il coraggio a volte di abbandonare la famiglia, di vivere in modo precario, ma di fare quella scelta che tu ritieni in quel momento la più importante della tua vita. Beh, andiamo sulle cose un po' più concrete. Io mi sono fatto sacerdote, voi vi siete sposati, o quelli più giovani stanno scegliendo la loro strada. A un certo punto abbiamo detto, papà e mamma, grazie, mi hai dato tanto, ma io faccio un'altra cosa, la mia vita è questa, scelgo quest'altra strada. Abbiamo, tra virgolette, per stare col Vangelo, abbiamo venduto tutto per comprare un tesoro perché ritenevamo che quella scelta era quella che dava senso alla nostra vita. Ecco, Gesù ci dice, dai senso alla tua vita, non sprecarla, non buttarla via. Vi faccio qualche altro esempio, alcuni sono esempi facili, perché c'è, vedete, le due parabole. C'è quella, la prima parabola dice che ha trovato per caso il tesoro in un campo, l'altra parabola invece dice che cercava la perla, poi l'ha trovata. Quindi io direi due modalità, una più soft, quella di chi cerca la verità, l'amore, cerca il Signore e poi lo trova. E a me piace pensare a Don Bosco, che decide assolutamente fin da bambino che lui è per i giovani, null'altro, tutto, vende tutto, intelligentissimo, fisicamente capacissimo, delle cose splendide, no, via tutto, perché io scelgo di mettermi a servizio dei giovani. Ma possiamo pensare a Madre Teresa, bellissima l'esempio, quando questa madre è già suora, fa già delle cose buone, ma poi scopre il tesoro, Cristo presente nei poveri, lascia tutto. Leggete la vita di Madre Teresa, quella sera esce di casa che non aveva neanche in tasca i soldi per mangiare e comincia una vita nuova in India a servizio dei poveri. Veramente, ecco, questa mi pare una scelta che vi fa capire il discorso di Gesù. Ma vorrei stare anche a Bologna, chi alla mia età si ricorda Padre Marella. Padre Marella era un uomo estremamente intelligente, molto capace, ha scoperto i poveri e ha deciso di dare tutta la sua vita per i poveri. Vendo tutto perché lì c'è il vero tesoro. Allora la domanda è anche per noi, ma dove abbiamo il nostro tesoro? Ci sono anche degli esempi, io direi hard, duri. Paolo di Tarso, ammazzo tutti i cristiani. Ma Gesù gli compare davanti e dice: perché mi perseguiti? E Paolo cambia radicalmente la sua vita, lo dice proprio in una lettera: tutto quello che per prima era importante per me, titoli di laurea, studio, carriera, li considero spazzatura per poter essere in comunione profonda con Cristo. Francesco d'Assisi, ve lo ricordate? Gli piaceva la vita comoda, le ragazze, le armi, primeggiare, ma quando scopre il Signore tira giù anche il vestito che ha addosso, lo restituisce al suo papà, dice: tienti anche quello, e io mi fido di Dio. E oggi ancora noi viviamo dello spirito di Francesco. Ma perché non ricordare anche figure laiche? Io vorrei ricordare Falcone e Borsellino. Hanno dato la vita perché credevano nella giustizia. E se c'è giustizia, c'è presenza del regno di Dio, c'è presenza di Cristo, a costo della propria vita. Lasciatemi raccontare anche di una dottoressa morta pochi anni fa, si chiama Beretta Molla di cognome, e Gianna di nome, Gianna Beretta Molla, medico, sposato, un marito bravissimo. Gli nascono due bei bambini e li tirano su con gioia. Arriva il terzo concepimento e contemporaneamente si rivela il cancro nella mamma e i medici non hanno dubbi. Iniziamo la chemioterapia, morirà il bambino che hai nel grembo, però tutti salvi. Gianna consulta il marito, pregano insieme, Salomone, dammi la sapienza, e poi decidono: la vita di questo bimbo che Dio ha chiamato l'esistenza è importante, vale un tesoro, io vendo tutto, non faccio la chemioterapia. Riesce a partorire quella creatura che vive ancora oggi e che era presente in piazza San Pietro quando il Papa ha dichiarato santa, cioè persona pienamente realizzata, Gianna Beretta Molla, laica, mamma, medico, non una suora, non un frate. Capite allora l'importanza della parola di Dio di stasera? Decidi cosa vuoi fare della tua vita, decidi qual è il tesoro della tua vita, se no stai perdendo tempo, rischi di perdere tutto addirittura, corri dietro delle cose che ti illudono e ti fanno pensare che la tua vita valga qualcosa perché qualcuno ti batte le mani. Passano gli anni e la bellezza se ne va, passano gli anni e la forza se ne va, passano gli anni e i soldi svaniscono, e dopo tu cos'hai nelle mani? se hai dimenticato le cose più importanti, che sono il senso della vita vissuta come quella che ha vissuto Gesù, amando le persone. Ecco, queste sono le domande nelle prime due parabole. La terza parabola si conclude velocemente. Parla di me e di voi. Pesci buoni e pesci cattivi. Cioè vuol dire che bello, l'ideale è chiaro. Poi la vita di tutti i giorni, io mi ritrovo che mentre cerco di fare un gesto generoso c'è dentro dell'egoismo. Tento di fare una bella predica e sento che ho orgoglio. Capite, il bene e il male legati tra di loro. È la parabola di due domeniche fa, il frumento che cresce e abbarbicata alle sue radici c'è la zizzania che cresce. Ma nel nostro cuore, non fuori, è dentro di noi. I pesci buoni e cattivi li abbiamo dentro nella nostra vita, sono le nostre scelte di amore e le nostre scelte di egoismo. Che brutto, sarebbe bello vivere solo d'amore, sarebbe bello non avere le parti negative. Il Signore ci dice, no, accetta di essere una fragile creatura, mi piaci così, io ti voglio bene così. Le tue fragilità non mi impressionano, basta che tu mi ami. Gesù ha paura di un cuore arido, di un cuore spento, di un cuore che rotola tutti i giorni in qualche maniera e non pensa mai di amare. Ma se mentre amo l'egoismo fa capolino nella mia vita, infinita misericordia, tranquillità davanti al Signore. E quando gli operai chiesero andiamo a tirar via la zizzania, Dio, Gesù, nella parabola dice no, no, così strappareste anche il buon grano, no, no, lasciatela crescere. Ci penso io alla fine dei tempi, lo dice anche stasera in questa parabola, ci penso io alla fine a dividere pesci buoni e pesci cattivi, dove i pesci buoni e i pesci cattivi non sono le persone, io sono buono e cattivi quelli che sono al contrario di me, no, 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 è il nostro cuore, Gesù è interessato alle singole persone perché le vuole salvare tutte e vuole il bene di ciascuno di noi e sarà Lui a purificarci. Abbiamo fiducia, ma smettiamo di rotolare, mettiamoci ad amare sul serio, proclamiamolo, dai stasera proclamiamolo, Signore, Tu sei il mio tesoro, su di Te scommetto tutta la mia vita. E allora quando fra poco riceveremo la comunione, diciamoglielo, Signore, senza di Te, se non mangio Te, se Tu non entri nel mio cuore, come farei ad amare e a vincere le mie cattiverie? I miei egoismi, diciamoglielo nel momento della comunione, una bella dichiarazione d'amore, Signore ti voglio bene e accolgo questo abbraccio misericordioso perché so che Tu vuoi la mia vita e la stai salvando per l'eternità, a Te mi affido, sei il mio tesoro.